Per partecipare alla trasmissione live su Radio Rossonera e ai nostri podcast su Spotify, inviaci i tuoi messaggi vocali sul gruppo Telegram. Trovi il link d'accesso sui nostri profili Instagram e Twitter. Basta cercare Terzo Anello.
Il Milan visto dall'alto.
Buonasera con Morgan.
Si è visto? Sì, si è visto.
Spero si sia visto. Mi piacerebbe molto se si fosse contento. Visto. Esatto. Buonasera a tutti. Bentornati a Terzo Anello. Era da un sacco che mancavamo
da tanto.
Gli studi di Radio Rossonera, perché era un sacco che il Milan non giocava in casa.
Fuori casa da un sacco.
Esatto,
ma ste pause nazionali di
nazionali.
Ste pause nazionali di merda.
Esatto, c'è stato veramente di tutto. Siamo tornati. Speravo di tornare con una partita un po' più convincente di quello 0-0 di merda contro l'Empoli.
No, non è successo. Io non l'ho vista quella partita.
È stata la partita più brutta. No, più brutta no, perché di partite di
abbiamo visto Milan-Torino Coppa Italia. Esatto. Milan-Torino Coppa Italia.
Esatto, abbiamo visto Torino Coppa Italia. Abbiamo viste tutte per il momento, quelle che sono state a San Siro.
Tutte quelle brutte.
Però devo dire che questa mi ha proprio frustrato. Avevo frustrato fortemente.
A partire dal fatto che la partita iniziava alle 9 e non alle 8:45.
Sì, è vero.
Io
è vero,
sono arrivato alle 7:10 parcheggiavo il mio motorino fuori da San Siro. Quindi ho praticamente passato 2 ore a San Siro in un freddo indegno.
Sì. Tra l'altro il riscaldamento dei giocatori più lungo da che giochiamo questa stagione praticamente.
Tantissimo. Nel frattempo,
ore e ore.
Buon pomeriggio Mattia, buon pomeriggio alla figlia delle... Strecico, scusate, faccio un po' fatica.
Cosa non abbiamo presentato?
Cosa non abbiamo presentato, Morgan? Ma
quello
che sentite, che forse avete visto, è Morgan. Nonché
sì. Morgan,
Deus ex machina tecnico. Dietro a tutto l'audio.
Oggi particolarmente stanco, particolarmente matto e...
Ci sta, questa Pasquetta c'ha un po'...
Ci piace così,
tra Empoli, Pasquetta e Osimhen che è rotto, oggi siamo in fibrillazione.
Oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, perché va bene Milan-Empoli, adesso abbiamo parlato di Milan-Empoli, ma ovviamente il tema principale di oggi sarà la partita di domani, perché...
Però prima vorrei rivendicare una cosa su Milan-Empoli.
Cosa vorresti rivendicare?
Io ho fischiato Righi.
Hai fischiato? Sì. Tu sei tra quei bastardi che hanno fischiato.
No, io adesso lo rivendico.
No,
allora, Origi fa schifo.
No,
ragazzi,
no,
fa schifo.
Non ci siamo.
Cioè, parliamo di Lecetelare. Origi è il vero belga pacco di quest'anno. E non è che fa schifo, non ci prova nemmeno. Cioè,
no, sono d'accordo con te. Per niente, non potrei mai essere d'accordo.
Terribile.
Non si fischiano mai i giocatori della nostra squadra, anche quando sono Divo Origi, che ha fatto la partita che ha fatto, però insomma.
Ti dirò.
Vabbè, ci siamo capiti.
Un paio di fischi se li meritavano.
Comunque, al di là di Milan-Empoli, dobbiamo parlare di Milan-Napoli, perché domani c'è la partita più importante degli ultimi 12 anni di Milan, praticamente.
No, dai, questo non è vero.
Beh, a livello europeo sicuramente sì, è la partita più importante.
No, non è vero.
Non ci ricorda.
No, no, ma questa non è la partita più importante, secondo me.
Perché non è la partita più
importante? No, la partita... Adesso devo farlo tutte le volte che... No, la partita più importante secondo me è stata la qualifica alla Champions League. Però
oggi
chiaramente
Morgan l'ho detto, scheggia impazzita.
Oggi Morgan sì, ci lancia
oggetti.
No, però è effettivamente una partita abbastanza complessa, sicuramente importante, non la più importante secondo me. Non dobbiamo andare con l'idea che sia la partita più importante, perché sennò ci becchiamo un...
Ok, no, va bene. Dobbiamo andare lì con l'idea di giocare allo stesso modo di come abbiamo giocato due settimane fa,
sì.
E poi arriviamo anche a
magari farne anche un paio di più.
Esatto, magari farne anche un paio di più. Ci sono degli elementi che ritornano, perché Osimhen non giocherà e
Simeone.
Sono contento. Che Simeone forse neanche, perché si è fatto male nell'ultima partita, vediamo, magari gioca Raspadori. Kalulu, ho iniziato a leggere...
Oggi
si è
allenato,
oggi
in parte
allenato.
Col gruppo.
Esatto, quindi staremo a vedere se anche questa
non
cosa...
gioca.
Esatto, non saremo da soli neanche oggi, come al solito Terzo Anello, non siamo
ovviamente
mai soli. Ci saranno con noi Alessio di Fratelli Rossoneri su Twitter.
Morgan.
Morgan, che continua.
E poi sarà con noi Federico, il presidente del Milan Club Buenos Aires, perché è sempre bello portare un po' di Sud America.
Sempre un po' più lontani.
Esatto, in linea col fatto che, lo ricordo, domani alle 4:15 a questi microfoni ci sarà Riccardo Cacà. Esatto, ci sarà Riccardo Cacà.
Il giocatore che mi ha
aver
fatto...
dato a Morgan una tastierina con tutti gli strumenti, con tutti bellissimo. Gli effetti. Ed è Morgan, tutto il giorno che continua a inviarli. Gli hanno dato un nuovo giocattolo.
Però per Cacà ci vuole qualcosa più tipo... Sì, cos'è non che so. C'è? Un colpo di cannone di lui che tira...
Vabbè. Ma no, sì, può essere. Comunque, detto ciò, domani c'è Cacà, quindi è un po' di Sud America. Avremo Federico, appunto, il presidente del Milan Club Buenos Aires. Parleremo di Milan-Napoli, quello che è passato, quello che verrà e niente, quindi insomma direi che siamo pronti a partire. Vi ricordo, lo vedete in primo piano, c'è il link per entrare nel nostro gruppo Telegram, entrateci perché nel gruppo Telegram commentiamo live le partite, spariamo un sacco di cazzate, potete mandare i vostri messaggi vocali che poi verranno inclusi all'interno della trasmissione. Vi ricordo di iscrivervi
e di abbonarvi al canale di Radio Rossonera su Twitch, lo potete fare gratis con Amazon Prime.
Esattamente, esattamente.
E se lo fate ci rilasciano oggi pomeriggio, perché altrimenti rimaniamo qua tutta la sera.
Esatto, finché qualcuno non si abbona. Esattamente, funziona così.
Bello, sarebbe un bel format.
Non diamo idee, lasciamo perdere.
Morgan.
Esatto, Morgan, quando vuoi potresti iniziare a mandare il montaggio, non quello, l'altro montaggio riguarda sempre il Napoli, sono gli audio che avete inviato sul gruppo Telegram di Radio Rossonera dopo Milan-Napoli 4-0, Napoli-Milan 0-4, siete tutti molto contenti, soprattutto il Mago Torta.
Grande Mago Torta.
Che ha inviato degli audio clamorosi, soprattutto al gol di Saelemaekers, il re del Belgio.
Non vedo l'ora di ritrovarti a San Siro, Mago.
Quando vuoi.
Ma conta per la Champions. Il 90% merito mio. Primo, non l'ho vista. Secondo, praticamente ho tipo lanciato una maledizione su una ragazza napoletana e quindi il Napoli perderà per sempre.
Beh no, secondo me è fisiologico che non che ne risentano, ma che un pochino insomma li ha rimessi coi piedi per terra.
Il re del Belgio! Il re del Belgio! C'è gloria anche per lui! Napoli non te temo!
Allucinante, cioè non ci avrei mai pensato. 4-0, 4 fischi al Napoli, cioè... bellissimo, bellissimo. Meno male che sono nato rossonero, guarda.
Che stanno esultando da settimane perché ci hanno pescato. Calma, calma.
Non ti temo, Napoli!
Napoli, non ti temo.
L'auspicio è buono, esatto. L'auspicio è buono per iniziare. Beh. Speriamo che sia così per i prossimi. Tra l'altro dice Fede,
sì.
Pier, ti sono cresciuti i capelli.
Sì, perché tu non c'eri, perché non ti prendono per fare chiama Milan, purtroppo. Io ogni tanto con tu chiama Milan parlavo del fatto che c'è un po' questo contrasto tra i miei capelli e quelli che non ci sono di Pier. Così.
C'è sempre un pelato e un capelli lunghi.
Esatto, ma a partire da Milan-Napoli di domani, parlando dello scorso Milan-Napoli, passando per la terribile prestazione contro l'Empoli, abbiamo qui con noi Alessio di Fratelli Rossoneri. Morgan, quando vuoi, buttalo pure dentro, perché
vieni,
abbiamo
Alessio,
un sacco di temi,
ciao,
un
ragazzi.
Sacco di elementi di cui parlare. Ciao Alessio!
Ciao Alessio, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Ottimo,
fantastico, molto chiaro bene. Tondo. Allora Alessio, inizierei subito direttissimo. Domani partita fondamentale, che cosa ti aspetti? Quali saranno le differenze con la partita vinta 2 settimane fa? Quanto inciderà? Quanto vedi i napoletani incazzati? Quanto vedi noi un po' addormentati da quello 0-0 con l'Empoli?
Quante birre hai intenzione di bere prima della partita per...
Esatto, quanto sei terrorizzato? Esatto. Vai.
Io mi sto cagando
sotto.
Raccontaci
il tuo Milan-Napoli.
Quante domande messe tutte insieme, ragazzi.
A Terzanello così allora... è un caos.
Non è facile da spiegare. Diciamo che sicuramente mi aspetto una partita totalmente diversa rispetto a quella di campionato, questo è sicuro.
Sì.
Anche perché è stata una vittoria roboante, loro vorranno sicuramente vendicarsi. poi sentivo mentre ero in sala d'attesa, insomma, qualcosa dei tifosi, eccetera. Come ricordate, quando c'è stato il sorteggio, i napoletani erano felicissimi. Sì. Ultimamente, mi sembra di capire, noi bazzichiamo un po' su Twitter con Fratelli Rossoneri, che non è che sono così felicissimi, così convintissimi. Mi aspetto un Napoli molto aggressivo. La variante che mi preoccupa, e oggi ne parlavamo nel gruppo di Fratelli Rossoneri, è l'assenza di Osimhen, perché assenza di Osimhen, assenza di Simeone, Raspadori un grosso dubbio, e lì non lo so, cioè lì ci può mettere Elmas, ci può mettere Politano,
ho letto di
ci
Elmas,
può mettere Lozano, sì. Quindi insomma è una variabile che può scombussolare un attimo.
Esatto, è un po' una variabile impazzita, cioè non per forza l'assenza, beh. Allora,
sicuramente
sono contento
un
che non ci sia Osimhen.
Però può essere più difficile prepararsi rispetto a una squadra che invece abbiamo visto per 35 partite che hanno fatto questa stagione sempre uguale, mentre questo cambio invece magari potrebbe dare mal di testa a Pioli.
Sì, sì, sicuramente.
Sì, Pioli l'ha detto anche nel post Milan Scempio Empoli 0-0 che deve cambiare qualcosa. Cambierà qualcosa, perché le posizioni del Napoli comunque ci danno molto fastidio. Ancora di più, non avendo comunque un punto di riferimento lì davanti, ci sarà qualcosa da cambiare. Sono curioso di vedere anche chi schiererà. Mi auguro non il numero 30, perché la mia paura è sempre quella.
Il numero 30, cioè...
Junior?
Messias,
non vuoi Messias? Cioè, ti capisco, fa schifo, però...
No, scusa, tu sei tra i principali fan di
no,
Messias.
Sì, però ultimamente Salemakers gioca così bene.
Beh, il re del Belgio.
Il re del Belgio.
Vabbè, sì.
Brahim, ragazzi.
Brahim, no, hai ragione.
Brahim, momento d'oro, sfruttiamolo.
Penso giocherà Brahim, sì, con Krunic e, vabbè, ovviamente Leao a sinistra. Senti, volevo farti una domanda. Dal momento
sì,
che...
Sì, Tonali Benassel, perché l'ultima poi abbiamo visto... Anche se in realtà l'ultima Pobega non ha giocato male contro l'Empoli.
Pobega non ha giocato male, sì, però...
Però vabbè, non può partire chiaramente titolare contro il Napoli,
anche
però...
Anche se con Pioli non si sa mai. Volevo però farti una domanda, perché... Allora, ne parlavamo anche prima di Milan-Empoli. C'è un po' questo problema del Milan quando gioca contro squadre molto chiuse dietro. Lo dicevo con Pierra che ama Milan, dicevamo, teoricamente Milan-Empoli dovrebbe andare bene come partita, perché l'Empoli è una squadra che ha dimostrato di saper giocare a calcio in maniera anche piuttosto offensiva, quindi si apriranno degli spazi e il Milan con queste squadre gioca meglio. E ho detto, Pier, sì, però come noi sappiamo che il Milan fa fatica contro le squadre che si chiudono, sicuramente lo saprà anche l'allenatore dell'Empoli. Infatti abbiamo
Buon
visto
Zanetti.
Il catenaccio proprio,
vabbè,
all'italiana.
Poi noi giocavamo
perfetto.
In 9, quindi
noi giocavamo in 9, cioè. Il catenaccio allucinante. Ora, domanda un po' così, ma c'è secondo te il pericolo che il Napoli decida di chiudersi dietro e di snaturarsi un po', come ha fatto, se vogliamo, in Milan-Napoli 1-2, la partita dell'andata di campionato, chiudersi un po' dietro e sfruttare questa nostra debolezza per puntare sul contropiede dove ha giocatori ben più forti dell'Empoli?
E comunque anche portarsi via 1-0 da San Siro per loro non è che sia un dramma, secondo me.
No, infatti, proprio per questo dico. Cosa ne pensi, Alessio?
Ma allora, una tattica totalmente difensivista come quella dell'Empoli no, però il classico contropiede con le ripartenze che hanno, comunque hanno giocatori devastanti in contropiede, quello sì, ma l'abbiamo visto non solo in Milan-Empoli, tanti derby negli ultimi anni sono stati giocati così proprio dall'Inter, soprattutto l'Inter di Conte, dove il Milan faceva la partita, l'Inter di Conte partiva,
esatto.
E il Milan comunque rimaneva abbastanza fregato. Quindi sì, ci può essere questa possibilità, anche se la Napoli tende ad imporre il proprio gioco, non so senza Osimhen quale variante tattica vedremo. Di sicuro quello che mi aspetto è che il Milan faccia la partita, questo sì.
Ok.
L'impatto sarà fondamentale, ragazzi.
Se noi giocassimo un campionato a 4 squadre, noi, l'Inter, il Napoli e la Juve, saremmo primissimi.
Possiamo togliere l'Inter, però. Se dovessimo giocare
l'Inter fa schifo,
con 4 squadre, senza l'Inter. In un campionato a 19 squadre.
Ma poi metti la Lazio e la Roma e perdiamo. Quindi mettiamo l'Inter che almeno
vinciamo. D'accordo. Volevo fare anche un'altra cosa, perché, allora, se c'è una cosa che ci fa incazzare al terzo anello mentre vediamo le partite, sono i calci d'angolo.
Madonna, i calci da fermo, da qualunque punto del campo. A parte Maignan che rimette dal fondo campo, tutto il resto è pietoso.
Ci sono due possibilità di calci d'angolo del Milan. O colpiamo il primo giocatore appostato sul primo palo, sul primo palo avversario, oppure alternativamente il famoso calcio d'angolo raso terra con la palla che...
va nel nulla.
Esatto, va direttamente in contropiede per gli avversari. Secondo te giocare, puntare un po' di più sui calci piazzati potrebbe essere un modo di riuscire a battere le squadre che si chiudono molto in difesa? Cioè noi non segniamo tanto da calcio piazzato, potrebbe essere...
Abbiamo giocatori alti, tra
abbiamo giocatori alti, soprattutto Ciao adesso, che
Giroud,
è forse... Ciao, Giroud, esatto, anche Leao non è basso, se vogliamo dirla tutta. Come la vedi?
Ma allora, innanzitutto hai dimenticato uno schema. L'uomo che si avvicina a quello che batte il calcio d'angolo e poi ci recupera un palla.
Vero, quello è uno dei più belli, uno dei più gettonati.
Penso che è lo schema più bello, proprio. È fantastico. Uno dei più gettonati,
sì.
E, però sì, sicuramente l'acquisto di Ciao, io penso che anche per quello, non solo in fase difensiva, ma anche in fase offensiva, un calciatore, se voi avete visto, sicuramente l'avete visto dallo stadio, Milan-Empoli, Ciao ha colpito di testa verso la fine e a momenti faceva pure gol. Quindi in realtà sì, c'è questa cosa. Anche Kier, ad esempio, nelle sue esperienze passate non era malissimo di testa in fase offensiva. Io l'ultimo gol di Kier del Milan che ricordo importante
contro
è stato a Manchester.
Vero, sì.
È stato a Manchester, sì. Nei quarti, credo che fossero.
Ed è tipo l'ultimo gol su calcio d'angolo che mi ricordo del Milan. Forse ne abbiamo fatto altri
più
tipo
o meno
due.
Siamo lì. Più o meno siamo lì. È un grosso problema, le palle inattive sia in senso offensivo che in senso difensivo sono un grosso problema del Milan.
No, assolutamente.
Quindi servirebbe in effetti riuscire un attimo a buttarla, ne non dico tanto buttarla dentro, ma riuscire a far colpire uno dei nostri. Sarebbe già un grosso passo quello.
Che poi non capisco se è un problema che non lo alleniamo perché, chi lo sa, o se perché pur allenandolo non sono in grado di battere i calci d'angolo, perché... Comunque, cioè, penso che se ne siano resi conto dallo staff tecnico che i nostri calci d'angolo sono tendenzialmente palle perse. Ma eppure...
Non lo so, perché alla fine, se ci pensi, Tonali ha dimostrato di saperli battere i calci d'angolo. Ha fatto pure assist in nazionale a Reteghi.
Ma anche su punizione ha fatto un paio di gol.
Bravo, è proprio quello volevo dire.
Esatto.
Che si vede proprio in nazionale la differenza, perché poi Tonali batte due calci d'angoli e fa gol l'Italia. Come è possibile che al Milan perda improvvisamente la capacità di batterli? Ovviamente anche come il posizionamento dei giocatori nell'area nostra, nell'area avversaria dei nostri giocatori.
Sì, dici, magari volendolo mettere in testa qualcuno diventa più difficile. Non lo so, è curioso. Sarei curioso di sapere se li testano o se li provano. Non ho purtroppo la telecamera sugli allenamenti del Milan, ma vorrei veramente...
No, ma i calci piazzati...
È una palla persa eterna. Un'eterna palla persa.
E abbiamo toccato...
Se parliamo di calci piazzati diretti, poi diventa ancora più problematica.
Però quello...
Perché non c'è uno specialista o quelli che ci sono non la buttano.
Però quello, se vai a vedere un po' le statistiche generali della Serie A, ormai di gol su calcio di punizione diretto ce ne sono veramente pochissimi.
Chi è che c'è nelle altre squadre di...
ce ne ha segnato un paio. Cialanoglu non...
Però non è che ne segni molti.
Ne segna tanti.
Alberto, Pellegrini...
Sì, sì, ma quest'anno...
Ah, Pellegrini, è vero.
Di Maria...
Vero,
ormai
Pellegrini è un buon
calcio. I gol su calci piazzati, ragazzi, non se ne vedono praticamente più. Cioè, io non, francamente, quest'anno di gol belli su calci di punizione non...
Sì, non c'è un Andrea Pirlo che ti mette...
No, non c'è più. Ma leggevo che il problema principale è che i portieri ormai sono talmente alti che per riuscire a segnare da calcio di punizione serve veramente fare una punizione perfetta. Forse manca...
Oppure raso terra.
Sì, però ormai col coccodrillo non... È difficile segnare.
Ma infatti un paio di volte si è visto il Milan comunque che aveva fatto degli schemi. Se vi ricordate il tiro di Messias contro...
Contro il Tottenham.
Contro il Tottenham, giusto, a Londra. Queste alternative...
Bel tiro, tra l'altro,
Bel tiro. Vabbè, Junior,
sei un po' avvelenato con Messias.
È avvelenatissimo.
Noto questa Messias. Piccola.
Mai quanto tu sei avvelenato con Origi e Rebic.
No, Origi e Rebic veramente non dovrebbero mai più indossare la nostra maglia.
Mamma mia, ho sentito da parte tua, e lo dico perché alla live con Fratelli Rossoneri che ho fatto l'altro giorno mentre tu ti fingevi malato, abbiamo parlato come al solito del buon Charles. Charles, che ha questa trasmissione, Alessio forse non lo sai, ma io tendo ad andargli un po' contro. L'hai visto anche alla live nostra. Mentre qua Alessandro è un po' più conciliante.
Sono un grande fan di De Ketelaere.
Però alla fine del primo tempo di Milan-Empoli, mentre si riscaldava a centrocampo De Ketelaere, gliene hai dette un po', Non ripeto cosa hai detto perché...
Allora, c'è stato al cambio campo, cioè all'intervallo c'era questo torello, questi passaggi tra Vranks, Adli e De Ketelaere, che oggettivamente era i passaggini dei tre morti, perché nessuno li vede più, non giocano mai, cioè entrano, fan cagare. Vabbè, voi entrano, due non entrano proprio, uno entra all'81esimo, poraccio. No, infatti mi sono un po' pentito.
Sei un po' pentito, ma sì. Molti dicono che potrebbe essere finalmente il momento giusto per De Ketelaere.
Ma tanto domani non tocca il campo, cioè quello non vede manco lontanamente.
No, entra all'87esimo.
All'87esimo, cioè anche contro l'Empoli.
Perché cambia, perché in campionato 83, in Champions
esatto, 87. Ma per quale cazzo di motivo l'abbia messa all'83esimo minuto contro l'Empoli? È una partita che non stava andando da nessuna parte per 45 minuti e non possiamo buttarli dentro, anche ad lì, ma buttalo.
Beh, Alessandro, ma se pensi anche a Napoli-Milan, a che minuto l'ha messo dentro? E vincevi 4-0.
Sì, tra l'altro, almeno poteva fargli fare un po' di minuti in fiducia in una partita del genere.
No, vi do ragione su questo, ma sapete bene che io De Ketelaere...
Quando alzerà il pallone d'oro?
Quando De Ketelaere alzerà il pallone d'oro?
Ne riparleremo. Però...
Beh, Andre, ti posso dire che le stesse cose me le dicevano su Tonali e su Leao.
No, ok.
Esatto. Però... Leao era un bidone.
Io su Tonali e Leao non ho mai detto niente.
Famoso, no, fratello Cutrone, non diamo via fratello Cutrone per Leao.
No, vabbè, ok, lì abbiamo fatto bene. Però, ripeto, De Ketelaere deve crescere dal punto di vista di atteggiamento.
Poi a me piace che tutte le volte che va in pausa nazionale rilascia un'intervista in cui parla del periodo brutto col Milan che sta vivendo.
Sì, è vero, sì. Ma è l'unica cosa che
è una esatto, anche perché non gioca.
Quando mangia con la sua fidanzata, dice, allora come va il periodo buio con il Milan? Tutto bene? Come va? Vabbè.
Però, sì. Se potessi rubare un giocatore al Napoli, chi sarebbe? Domanda bruciapelo.
Però un giocatore senza... Cioè, nel senso...
Non Osimhen che se ne va al Bayern Monaco.
No, ma Kvara sarebbe una risposta sbagliata, perché lì abbiamo già Leao e allora sì, vabbè, siamo coperti.
Io vorrei dire una cosa, ma poi so che se Angelo sente questa trasmissione...
Angelo è
il nostro amico napoletano.
Sì.
Io vorrei dire Zambo.
No, io vi dico proprio Osimhen.
Perché minchia, quanto ci farebbe comodo un attaccante Osimhen... che mette dentro 25 gol a campionato.
No, perché Giroud è un fortissimo attaccante, però ha quanto? 36 anni?
Sì.
E Milan, cioè, mettete Osimhen nel Milan, in questo Milan, con Leao e Brahim Diaz.
No, ma infatti...
Perché se pensate alla loro formazione, Lobotka, Anghissa, fortissimi sicuramente, però comunque le nuove, Nasser, Tonali, in difesa... Teo, Mario Rui, secondo me non c'è storia, dall'altra parte Di Lorenzo, Barra, Calabria e Florenzi comunque se la giocano,
sì.
Kim, Rachmani con Tomori, Ciao, Kalulu, Kier, anche no.
Sì. Di Lorenzo secondo me è l'unico che veramente ha il netto vantaggio rispetto al Milan.
Sì.
Per quanto mi piaccia Calabria, secondo me Di Lorenzo è l'unico che direi, ok, lui è proprio più forte.
Sì,
gli altri sono
quest'anno...
un po' situazionali. Vabbè, Kvara quest'anno è Kvara, quindi...
Si potesse mettere Kvara a destra, vabbè che secondo me ci
mi
sta
trattengo
Kvara
dal dire. Però sì, Osimhen sarebbe... Però adesso va al Bayern Monaco, sembrerebbe. Sembra
Osimhen
essere interessato.
Monaco,
sì, sembra essere interessato, ma De Laurentiis chiede 130 milioni.
Vabbè, De Laurentiis, la
classica...
Beh, neanche tanto,
No, cioè, effetti, siamo pagato
con le cifre che girano.
Quanto hanno pagato Maguire? 95, quindi sì, voglio dire, 130 per Osimhen possono anche mettere, è ragionevole.
Il Bonucci inglese,
esatto.
Nominato da me.
No, esatto. Siamo arrivati, secondo me, allora abbiamo toccato, secondo me, uno dei tre punti fondamentali, dei problemi del Milan che si sono visti in Milan-Empoli. Il problema principale che però vedo io, ed è una cosa che mi spaventa un poco, è che secondo me i giocatori del Milan quest'anno hanno in mente di vincere la Champions League.
Giusto!
E che, pertanto, in campionato, non... capito, le partite come Milan-Empoli le lasciano perdere.
Che così poi la prossima Champions non la giochiamo.
Esatto.
O la giochiamo se vinciamo questa. Ci qualifichiamo alla prossima vincendo
io
questa.
Io vi ripeto, quest'anno se noi arriviamo in finale di Champions e la perdiamo... ma non siamo tra le prime quattro in campionato, è una stagione da buttare via.
Vabbè.
Quindi io su questo modo di fare, questo atteggiamento, oh vedi, su questo atteggiamento di non giocare le partite come Milan-Empoli, io veramente
o
non...
Milan-Udinese o Milan-Torino,
Milan-Salernitana,
Milan-Cremonese,
prossima Milan-Bologna, che sarà una partita tutt'altro che scontata.
Basta dire Milan-Campionato, ragazzi, basta dire Milan-Campionato.
A meno che non siano, vabbè, il derby, la Juve, il Napoli, allora si gasano e decidono di giocare. Sono giocatori che ormai sono convinti di essere
Milan
fenomeni.
Alla Seedorf. In campionato un po' così, in Champions un po' più frizzante.
Però non vi ricorda un po' il Milan vecchio stampo? Cioè quel Milan delle grandi partite dava il meglio di sé, ma poi dopo... Ma succedeva anche con Ancelotti. Questo,
nel 2007 qual... quanto siamo arrivati? Erano tipo quarti alla fine? 2007-2003 siamo arrivati.
La differenza qual è? Che lì avevi gli uomini per vincere davvero la Champions League.
Sì, qua no.
Se non ce l'hai.
No, qua se becchiamo il City ci arano.
No, infatti per quello. Cioè, non dobbiamo dimenticare, ragazzi, che noi siamo ai quarti di finale e abbiamo dei quarti di finale piuttosto, cioè, giocabili, ok? Non dico abbordabili,
agibili.
Sarebbe sbagliato, ma giocabili per una serie di eventi
congiunzione
favorevoli.
Astrali incredibili.
Perché girone semplice, passato per secondi. Sebbene fossimo passati per seconda, abbiamo preso il Tottenham,
che era la più scarsa tra le prime.
E adesso Napoli, che è una partita da giocare, ma abbiamo dimostrato di poter giocare contro il Napoli tranquillamente. Poi nel caso ci sarebbero o Benfica o non fammi pensare ad altre possibilità.
Non succede.
Altre possibilità, cioè, nel senso, arriveremo magari in finale dei Champions perché il cammino è stato piuttosto semplice.
Però bello che stiamo parlando di poter arrivare in finale
no,
di Champions.
No, è bellissimo, però non dobbiamo dimenticarci del campionato. Ecco, io continuo a dirlo.
Anche perché
qua, però,
vale più soldi rigiocare la prossima Champions piuttosto che passare semplicemente
no, esatto,
questo turno.
No, è fondamentale. L'anno prossimo dobbiamo giocare ancora in Champions League perché sennò è un casino. Sennò Leao non rinnova di sicuro.
Questo è vero.
Sicuramente non rinnova.
Però anche lui, se volesse rinnovare, potrebbe anche giocare un po' meglio le partite che gioca in campionato.
No, infatti. Non so se avevi un'ultima domanda per Alessio, che poi...
Pronostico rapido per stasera?
Stasera. C'è una chiamata. Adesso risponde alla domanda e poi dopo va più la chiamata, va.
Stasera è di Benfica comunque gli altri.
Sì, con la squadraccia.
Cosa dici?
3-1.
Ah no, 3-1, Benfica in
no,
casa,
io, cioè, nel senso,
no,
io godrei,
okay,
però...
No, beh, vediamo. Ho detto, gli interisti sono tutti spaventatissimi. Però, così, abbiamo una telefonata, vogliamo mandarla in onda. Alessio, tu resta qui con noi, la senti insieme a noi la telefonata, se sei d'accordo.
Vai,
pronto? Pronto? Mi sa che è andata giù la linea. Beh, vabbè, riprova nel caso Morgan.
Ci richiamerà.
Esatto, ci richiamerai nel caso. Comunque, dicevamo...
Io dico 0-1. Fanno catenaccio marcissimo per 90 minuti e poi tirano fuori un colpo di culo a un certo punto.
È possibile.
Random, totalmente random.
Come cosa. Però...
Vedo dell'ottimismo.
Questi secondo me, guarda che secondo me si mettono veramente in 11 sdraiati sulla linea di porta.
Non lo so.
C'era una puntata di Paperino in cui facevano questa cosa e poi Paperino sbagliava il gol all'ultimo minuto.
Va bene.
Fanno esattamente questa cosa, li mettono in 11 sulla porta.
Comunque non lo so, io per stasera gli interisti li vedo tutti molto preoccupati. Vabbè che il momento non è dei migliori. Il Benfica sembra giocare bene. Io ovviamente stasera si gufa come dei pazzi.
Madonna.
Ma non solo per odio verso l'Inter, che vabbè è più forte che mai,
che comunque una ragione buonissima,
ma perché non voglio neanche rischiare
il derby.
Non voglio neanche pensarci.
Sì, io ho detto che se c'è il derby in semifinale io vado a far controllare la pressione prima, dopo, durante.
Esatto.
Fare un po' di visite mediche.
Esattamente. Va bene, Alessio, grazie di essere stato
grazie
con
mille.
Noi. Vi ricordo di seguire anche, tra l'altro, Alessio
Fratelli Rossoneri.
Seguite Fratelli Rossoneri e poi seguite anche lui, che si chiama Ale Milanista FR. Mi raccomando, andate a seguirlo, perché con Fratelli Rossoneri hanno sempre un sacco di contenuti molto interessanti.
Grazie ragazzi, grazie mille per l'invito, è stato un piacere.
Figurati, e
ci sentiamo, ci vediamo allo stadio e forza Milan.
Esatto.
Sempre.
Ciao Alessio.
Ciao.
Morgan, quando vuoi, secondo me tra un po' potrebbe già arrivare il nostro nuovo ospite. Intanto
però se
gli
finisce
mando...
veramente 3-1 stasera, incredibile.
Se finisce 3-1 si gode veramente.
Sei più contento se esce l'Inter malissimo, se passiamo... No, è questa la chiedo nemmeno, ovviamente dobbiamo passare noi. Però so. Se l'Inter perdesse male, io non è che la disdegno. Morgan, tu come finisce stasera?
Come finisce stasera? La guardi la partita di quegli altri? Ok, ci pensi, ci fai sapere. D'accordo.
Dici qualcosa.
Parlando però di mentalità da Champions, che però lascia perdere un po' il campionato. Di problemi con le squadre che si chiudono, anche con la possibile soluzione dei calci piazzati che naturalmente non sfruttiamo, rimane quello che secondo me è il terzo dei problemi che hanno che ha mostrato Milan-Empoli, ed è il fatto che il Milan non possiede neanche una riserva, quantomeno in attacco.
Sì.
Non abbiamo riserve, e io sentivo molte critiche a Pioli per il fatto di aver messo Origi, Rebic titolari, ma... Pobega anche titolari.
Parlavamo anche con Ale allo stadio.
Esatto, esattamente. Non c'è da criticare Pioli, cioè è naturale che prima di un quarto di finale di Champions League Pioli metta delle seconde linee in campo in casa contro l'Empoli. Non si può dominare l'Empoli a San Siro, siamo tutti d'accordo, però è giusto, cioè
Uno si aspetterebbe che Origi e Rebic quantomeno riescano a tirare in porta una volta in 45 minuti, riescono a controllare un pallone.
Il problema
cosa che non
appunto
hanno fatto.
Non è tanto, secondo me, il fatto di essere contro al il fatto di aver
no,
sbagliato,
sono proprio delle merde,
la formazione. Il problema non è di Pioli, il problema è di chi è entrato in campo, di chi è stato messo in campo.
Allora, cioè, da un certo punto di vista però ti dirò, secondo me il discorso di dire mettiamo Leao e Giroud dal primo minuto non era del tutto sbagliato. Cioè,
sì, no,
capisco,
no,
capisco il discorso di dire mettiamo dalla prima i titolari, gli facciamo fare 45 minuti di riscaldamento, comunque di mantenersi caldi per la cosa, perché ci si aspetta che comunque i nostri 11 titolari almeno un paio di gol te riescano a fare contro l'Empoli,
sì,
specialmente sapendo che hanno solo 45 minuti, perché gli dici ragazzi vi metto dentro e poi al 45esimo fuori dalle balle che dovete riposare. È effettivamente vero, cazzo, che Origi ha fatto veramente schifo,
sì,
ma Rebic anche, ma Rebic
ha
controllato un pallone. È arrivato l'ospite.
È arrivato l'ospite, e ripeto, quando vuoi Morgan mettilo dentro, e ripeto, e Origi è arrivato al Milan per essere un giocatore pronto nel presente, insomma.
Invece fa schifo.
Ecco Federico, direttamente da Buenos Aires.
Ciao.
Quello
Federico.
È il
hola amigos, come state? Sì, sì, sto mangiando un mate. Come state? Tutto bene?
Tutto
mangiando,
tutto
bevendo,
bene.
Scusate.
Tutto benissimo,
ma
grazie di essere qui.
Di cosa sa, scusami, perché io tutte le volte vedo le storie di Messi e non capisco mai di cosa passa a sapere.
Bravo. Ti sto per dire una cosa, io tanti anni fa sono andato alla vecchia Radio Rossonera, i primi uffici,
sì,
e vi ho regalato un mate che dice Radio Rossonera, da qualche parte deve essere, non so, chiedete...
Morgan, sì, sì, te la sei portata a casa,
vai a cercarci,
lo sapevo, Morgan,
essere,
ti sei portato a casa,
chiedete al direttore, quindi ce l'avete per assaggiare, basta che mi mettete dentro la sherba, che ve l'ho portata anche col pacchetto Rossonero.
Ma è tipo tè verde?
È un tè un po' più forte, c'ha tanta teina, per quello i giocatori lo bevono prima delle partite, perché è come un caffè,
sì,
che ti tira su, ed è molto buono, perché invece di bere tanto caffè che ti ammazza il fegato, bevi questo che ne puoi bere un mucchio e fa molto bene.
Ma sai che si potrebbe
Dopo vado a cercare un ristorante da qualche parte che lo vende.
Ma lo facciamo,
un posto che lo
non penso sia difficile da fare. Serve...
Lo porto io, appena vengo in Italia.
A posto, allora siamo a posto.
Salvi.
Siamo a posto. Allora, Federico, innanzitutto ti volevamo chiedere un po' come si vive Milan-Napoli in Argentina.
Perché, tra l'altro, ti dico questo fun fact che leggo adesso da Napoli Today,
sì,
che già è un'ottima fonte di informazioni. Allora, la città che al mondo ha più napoletani è San Paolo, seguita subito dopo da Buenos Aires. Napoli si trova soltanto al quinto posto.
Cioè,
quindi, qual è il clima in Argentina in questo momento?
Io quando... quelli che mi conoscono sanno che sono stratifoso del Milan, e tutti mi dicono col Napoli sarà difficile, perché qua si sentono tutti un po' tifosi del Napoli, perché in Argentina tutto quello che abbia un argentino sono tutti subito tifosi di quella squadra, e quindi qua tifano per il Napoli, ma sanno che con me non devono fare i furbi, perché io sono troppo milanista, quindi me lo dicono così: stai attento che il Napoli è difficile. Io ho detto sì, è difficilissima, ma è la Champions. E questa squadra, il Milan, le partite importanti le affronta con la mentalità giusta. Abbiamo visto che le partite tipo l'Empoli le snobbiamo purtroppo quest'anno.
Esatto.
Quindi ho detto, sì, è difficile anche senza Osimhen, anche con chi volete voi, sarà difficilissima, non sarà un 4-0 come la partita scorsa, però calma, è la Champions.
Vero.
Quindi io ho fiducia nei nostri ragazzi.
No, ma infatti secondo me è la mentalità giusta. Tra l'altro oggi ho visto che c'era Maldini che è andato a Milanello a salutare la squadra prima della partita.
Certo.
E il Napoli non ha Maldini che va prima della partita. Esatto. Cioè questa cosa a loro manca, non c'è un Maldini che va lì e gli dice ragazzi magari concentriamoci un secondo prima di questa partita. Chissà cosa gli ha detto secondo voi?
Maldini, beh no, gli ha detto di andare...
Maldini gli ha detto non osate andare in finale che a Istanbul non voglio più vedere
a Istanbul non vogliamo andare, è possibile, no, no, però...
Sarebbe un bel ennesimo rivincita, no?
No,
dopo il 2007, l'anno della doppia rivincita, per me è stata una super rivincita perché nel 2003 i Bosteros qua ne avevano fatto una mazza così e nel 2007 che abbiamo vinto contro il Boca... quasi mi ammazzano perché ero andato in giro a Buenos Aires con la sciarpa del Milan.
È vero,
Lina,
c'era la
alle Coppa
del
mattino.
Mondo. È vero.
Quasi mi ammazzano, quindi sì. Quindi una rivincita di Istanbul. Sì. Anche nel 2006, quando l'Italia ha vinto il Mondiale, sono andato all'Obelisco con altri italo argentini, eravamo in 100, non in 5 milioni come lo scorso di dicembre. Però sì, sono il pazzo italo argentino qua a Buenos Aires.
Vedi, beh, però...
Però deve essere stato veramente divertente.
Sì, esatto.
Cioè, che bel momento, tu da solo con la sciarpa del Milan dopo che abbiamo vinto il Mondiale. Ma...
E poi si giocava ancora a Tokyo, mm-hmm. Che qua sono le 7 del mattino, quindi io suonando il clacson così come un matto, pensavano che ero un tifoso super sfottente del River, che prendevo in giro, invece no, io ero proprio del Milan.
Vabbè, ci sta.
L'unico pazzo tifoso del Milan, bello però. Esatto. Ma ti volevo chiedere, com'è nato il Milan Club
di Buenos Aires?
Quanti
siete? Quanti
siete? Come vedete le partite? Perché abbiamo sentito un altro po' di Milan Club.
Sì. Allora, io prima delle reti sociali pensavo che era l'unico matto milanista in Argentina, no? Mi sentivo proprio l'ambasciatore del milanismo, quindi c'ero solo io. Poi, per fortuna, grazie a Facebook prima... E poi a tante altre reti ho capito che non ero l'unico, quindi ho detto cazzo, se siamo in tanti, vabbè, quelli che siamo, troviamoci. E ho cominciato a contattare uno a uno, proprio lavoro di formica, per dire ma di dove sei, ma te la senti? Sì, dai. E sentivo che tanta gente voleva riunirsi e dopo un bel po' abbiamo messo un bel gruppo di gente, non siamo in tanti, perché l'Argentina è gigante, solo la provincia di Buenos Aires è grande come l'Italia. Quindi, per fare un esempio, dal punto più a nord fino al punto più sud dell'Argentina è come da Lisboa a Kiev, quindi l'Argentina è gigante.
E tanta gente dice,
sì, c'è un sito che ti compara le dimensioni dei... Sì.
Qua si vede come la nostra geografia è terrificante.
No, ma perché poi ci sembra...
chiaro,
no?
Dalla mappetta
cartina,
sembra sempre un po' più piccolo.
Però... Sì.
Sì, no, è gigante. Per esempio, io quando voglio fare un weekend al mare, mm-hmm. mi faccio in macchina come da Milano a Roma, ma come se fosse una cosa normale. 4 ore di macchina, la spiaggia più vicina, quindi quella è un po' di...
Vabbè,
sì. Ho trovato... Dimmi, scusa.
No, scusa, concludi tu, che poi ti devo parlare di un giocatore argentino, ma già ne abbiamo parlato prima al telefono, quindi prima finisci la tua storia.
Per concludere che ho trovato questa gente super simpatica, poi tanti italo-argentini che sono qua magari per lavoro, che scrivono, dico ragazzi questo fine settimana o questi 15 giorni sono in Argentina dove vi e ci troviamo.
Bello. E tu come hai iniziato a tifare Milan?
Perché tu tifi Milan?
Esatto. Tu sei nato in Argentina?
Io sono nato in Argentina per scelta dei miei che abitavano in Italia.
Ok.
E abbiamo un'agenzia di viaggi a Buenos Aires e a Genova, a Nervi.
Ok.
E sempre andavamo avanti e indietro, un po' vivere qua, un po' vivere là. Poi già da un po' che abito qua. E mio padre è super tifoso del Milan e per fortuna anche intelligente mi ha fatto sì o sì tifoso del Milan. Okay.
Papà.
È nato così. Bravissimo.
Come dice
meno male.
Il nuovo coro della curva.
Esatto.
Come quando da bambino la guardavo
con papà.
Esatto.
Grande. Sì.
Bello, che connessione.
Mi ha Dimmi.
No, dico bello, che connessione tra Genova e Argentina, perché poi non è scontato, cioè se di Genova comunque non è scontato che ti fai Milan, invece un bel giro.
È vero.
No, no. In realtà noi siamo di Piemonte, provincia di Alessandria, Tortona, mm-hmm. E di un paese vicino al paese di Rivera. E infatti, ecco, ti racconto questa piccolissima, okay, aneddota. Nel 78 viene il Milan qua in Argentina a fare un tour e giocano una partita, un amichevole, allo stadio del River. E mio papà era in quel momento giornalista sportivo, no? E va a intervistare i ragazzi del Milan, lui per lui un sogno. C'ho anche la foto di mio padre con Rivera. E gli dice a Rivera, guarda che faccia tosta mio padre. Gianni, guarda che io sono del tuo paese vicino, sono di Tortona, non è che posso fare un po' due tiri con voi? Rivera ha fatto, vabbè, non è che perché siamo vicini di paese puoi giocare qua.
Beh, però bel tentativo,
perché no?
Lui ce l'ha lanciata.
Ha fatto bene. Senti un po', quando si parla di giocatori argentini purtroppo viene in mente l'altra squadra di Milano, mi sa. Però c'è un giocatore argentino ultimamente che però ha esordito con la nazionale italiana, che è stato un po' accostato al Milan. Parlo ovviamente di Retegui, attaccante. A noi un attaccante l'anno prossimo
non farebbe malaccio.
Servirebbe. Tu mi hai detto che non segui tantissimo il campionato argentino, però dai, sicuramente lo conosci meglio di noi. Come lo, sì, vedi?
Retegui, allora ti dico, cerco di essere il più obiettivo possibile.
Sì.
Retegui l'ho conosciuto da poco, da quando è iniziato la notizia che il Milan lo voleva.
Sì.
E l'ho cominciato a guardare, è un bel giocatore, non dico che no, mm-hmm, però mi sembra un po' gonfiato, cioè, okay, è un nome troppo di moda. L'ha convocato Mancini, allora subito, Retegui, il fenomeno. Andiamo piano, perché... ha fatto molto bene al Tigre, ma dopo che al Boca non lo voleva, quindi l'ha mandato in prestito. Adesso il Tigre sta facendo bene, certo. Difatti, mm-hmm, i gol che ha fatto in nazionale parlano per sé, perché due partite, due gol.
Sì, non è,
però ripeto, uno con è troppo di moda, mi sembra. Esatto, sì. Mm-hmm. Mi sembra troppo, sai, quando i nomi caldi, per esempio, vi ricordate Caio Jorge, che per fortuna ce l'ha rubata, sì, la Juve.
Porca va,
quello è scomparso, eh.
Io andrei piano, ovviamente mi fido al 100% di Maldini, Moncada e tutta quella gente che per fortuna le decisioni le prendono loro e non noi, però mi sembra che per adesso ha fatto troppo poco questo ragazzo per meritarsi essere il 9 titolare del Milan, perché stiamo parlando del 9 titolare del Milan, non penso che Retegui venga a fare il supplente di Giroud, perché... Sì. Per quello prendiamo un'altra persona. 25 milioni mi sembra troppo caro.
E considerando che abbiamo Colombo che l'anno prossimo torna dal Lecce...
E secondo me ci ritorna immediatamente.
No, noi in questo momento dobbiamo puntare, secondo me, a un giocatore che sia sicuro. Cioè dobbiamo prendere una sicurezza, non dobbiamo andare con le scommesse.
Esatto.
Non possiamo chiaramente permetterci Haaland, non possiamo permetterci Osimhen, dobbiamo prendere una...
Io vorrei Colomoni, però...
Leggevo oggi che stavano guardando Morata...
Ah, Morata a me non dispiacerebbe.
Secondo me Morata non è male.
Perché potrebbe... Beh, sai, comunque un giocatore esperto. Non è uno che fa 40 gol, però...
Però il problema è che uno che fa 40 gol non ce lo possiamo permettere.
Esatto, quindi vediamo.
Esatto, c'ha le sue cose buone e le sue cattive. C'ha molta esperienza, non è... Ha un'età giusta, mi sembra che abbia 30 anni.
Sì, più o
quindi
meno.
Quindi non è né giovanissimo,
29.
Né a fine carriera, esatto. Mm-hmm. E ha giocato... Champions, ha giocato in squadra importante, non è un goleador. Noi abbiamo bisogno di un goleador. Quindi,
però...
magari noi ci adattiamo al suo gioco e lo facciamo fare tante gol, ma non credo. E poi dipende dal prezzo, no? Morata non so quanto chiedono.
Ma Morata è strano, perché a volte puoi riuscire a prenderlo in prestito. Non è un giocatore che...
Non
insomma,
so,
ne ha fatti di prestito.
Sono curioso di vedere su chi andremo, però dobbiamo puntare su qualcuno. Concordo nel dire che Retegui è ancora troppo una scommessa. Poi magari ci mangiamo le mani tra 3 anni che diventa il fenomeno, però non possiamo permetterci allo stato attuale delle cose di scommettere su un fenomeno che sarà magari.
Quello è il problema del calcio attuale e del Milan, che se è troppo conosciuto già ci costa molto, non lo possiamo prendere, e se è troppo se è molto sconosciuto è più o meno una scommessa come De Ketteler, quindi
esatto.
Tutto però, nella bilancia.
Però leggevo che oggi o domani viene Gerry Cardinale a Milano per parlare di nuovo dello stadio, che comunque... dai numeri che vedevo sembra che noi perdiamo circa 100 milioni di euro soltanto per mancati ricavi dallo stadio all'anno, quindi che comunque
potremmo
sono...
prendere 4 Reteghi
o 3 Charles de Ketelaere
o 3 Charles de Ketelaere
da tenere tutti in panca.
No, non avanzerebbe, bisognerebbe
da tenere tutti
qualcosa
in panca e non far mai giocare. Esatto. No, però comunque chiaramente diciamo che il momento in cui noi abbiamo lo stadio di proprietà, come abbiamo visto fare con la Juve, entrano soldi, come in realtà sta succedendo a
sì,
tutte le squadre inglesi.
È la storia infinita, lo stadio. Mi sembra che rinnova prima Leao che lo fa lo stadio.
Però pensa se succedessero entrambe le cose, che combinazione incredibile.
Momento.
Nello stesso istante.
Vediamo.
Leao firma il contratto sulla prima pietra posata del nuovo stadio.
Così.
Io
sveglio, bello, basta. Bello.
Io li
bello.
Muoio così dritto bello, per dritto perché è andata.
Senti,
e Cardinale si presenta, che non si presenta ma con il rinnovo di Leao e lo stadio nuovo, quindi già super idolo.
Esatto.
Esatto.
Ma io ci credo nello stadio nuovo, secondo me alla fine lo facciamo non a Milano, ma lo facciamo.
Senti Federico,
per voi
l'ultima...
è più importante farlo subito o sì, farlo in un posto comodo?
Allora comodo, ti dico comodo qua attorno è comodo tutto, nel senso che sia dove volevano farlo alla Maura, quindi di fianco a San Siro, sia Sesto San Giovanni.
È la miglior zona, no? La Maura.
Sì, beh, la Maura è esattamente dove sarebbe adesso, quindi praticamente di fatto non cambia niente. Farlo a Sesto San Giovanni c'è comunque la metropolitana che arriva fino a lì, quindi in realtà è difficile trovare un posto veramente scomodo a Milano dove fare lo stadio, comunque è raggiungibile. Anzi, io in realtà sarei un grande fan di farlo a Sesto San Giovanni, per il semplice fatto che la metropolitana rossa, che è quella che arriva a Sesto San Giovanni, è più grande, proprio fisicamente più grande, quindi ci sta più persone.
Ci sarebbero più persone, quindi...
Però sì, no, purtroppo dobbiamo fare il prima possibile.
In conclusione, Federico, a parte Reteghi, ma un altro giocatore argentino che ti piacerebbe vedere al Milan? Ce l'hai?
Bravo, mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda. Allora, vi segnalo il numero 10 del San Lorenzo.
Ok,
segnatevi questo nome.
La squadra del Papa.
Per un attimo pensavo che c'essi il numero 10 del Paris Saint Germain. No, il 30 del Paris Saint
Germain. Ok,
magari. No. Si chiama. Aspetta, che c'è qua una mia collega che è tifosa del San Lorenzo. Come si chiama? Nahuel Barrio, che le dicono il perrito, Barrio, il cagnolino. È un, vi dico subito, è una specie fisicamente un Brahim Dia, però c'ha la grinta di Tevez.
Ahi, bello.
Urca, io lo vorrei subito Tevez.
Mi piace.
Non è un 9, non è un 9-9-9, più un trequartista, però un trequartista molto grintoso.
Okay,
ci dicono che c'è Piero al telefono.
C'è Piero al telefono, perché Pier mi sa che voleva salutare Federico, non so. Pier?
No, io volevo evitare di sentirvi dire cose del tipo Tevez lo vorrei subito. Ma che fatto, ma
Tevez è un fenomeno.
Ma scusa, quella è stata la più grande sliding door della storia del Milan recente, Tevez al Milan.
Ma che sliding door, ma che la lascia stare, ma lascia stare, ma lascia stare, la meglio fa.
Ci avevamo parlato di talenti argentini.
Ci ha fatto male, quella foto con Gagliani ci ha fatto troppo male.
Madonna. Guarda che se Tevez fosse venuto al Milan noi vinciamo.
Però cioè, bello questo... Come si chiama?
Barrios.
Bello, io lo vorrei.
Ma no ragazzi, non credo, perché sai, è una questione filosofica. Secondo me il destino spesso è già scritto, quindi quello scudetto l'avremmo perso comunque, perché era scritto così. Certo che se ci pensi, aver lasciato giù un giocatore come Tevez è un minimo di rimpianto, te lo lascio, perché beh, insomma, al momento era uno dei centravanti più forti in circolazione e hanno servito giusto quell'uomo lì, però vabbè, è successo, andiamo avanti.
Comunque Pier, ascolta, tu lo conosci Barrios?
Pier, Nahuel Barrios, 24 anni, argentino, alto 1,56 m, quindi è Messi.
Perfetta altezza, perfetta altezza per gli argentini forti
Messi,
a calcio.
Non c'è altro.
Abbiamo già Brahim Diaz.
Se va via Brahim...
se ne torna al Real, quindi...
Se va via Brahim...
Sì, però guarda il peso... Pesa tipo 65 kg, un tombino.
Allora, io sono dell'opinione che sei buono a giocare a calcio, io ti compro, d'accordo. Questo non l'ho visto, quindi non so dire, mi fido del spicchio, però da questo punto di vista penso che i nostri dirigenti si sappiano abbastanza.
Sì, ma secondo me Mario è già sul taccuino di Moncada, sono sicuro. Cioè adesso Moncada ci sta seguendo, andate a vedere il video su YouTube.
Ascolta, il taccuino di Moncada è un'enciclopedia per cani, su cui ci sono scritte 6-7 milioni di nomi, probabilmente c'è anche quello.
C'è sicuramente.
Poi lo compro o meno.
Tra l'altro, scusate, scrivono in chat, ma è il fidanzato di una mia parente.
Cioè, chi ti ha riconosciuto, Federico? No, non penso si parli
ma
di
Pierre. Stiamo parlando di Barrios o di
Oh sì, di Barrios, di Pierro o di Federico?
Bellissimo in tutti e tre i casi.
Che riferisca a me perché sono un uomo sposato.
Cioè. Però se ti riconoscono, Pierre, cioè, è così.
Che significa?
Va bene, Federico, mi sa che ti dobbiamo salutare, grazie di essere stato con noi.
Figurati, grazie a voi, è stato un piacere. Quando volete io sono qua.
Grazie
a 13.000 chilometri, ma sempre predisposto per essere con
se
voi.
Se passate dall'Argentina, un salto al Milan Club Buenos Aires, io lo farei.
Ma sì, hola, certo.
E se vieni a Milano...
Hola, hermanito, querido, mi manchi.
Ecco, Pierre ha preso il controllo. Casino.
Quando vieni in Italia ci abbracciamo.
Pier, ma fagli vedere il mate della Radio Rossonera.
Sì, esatto, Pier, io voglio il mate.
Ma se la sarà rubato lui sicuramente, a casa di Pier.
Se la sarà bevuto sicuramente qualcuno.
Sì, il comodino di Pier. Adesso...
Il comodino di Pier, il mate.
Per dimostrare che è vero, adesso faccio un tweet da Milan Club Buenos Aires e taggo Radio Rossonera con la foto del mate che ce l'ho.
Bravo, Tommy. Tagga anche Terzo Anello.
Terzo Anello.
Lo vediamo pure noi. Va bene, grazie Federico.
Grazie mille Federico, ci sentiamo. Ciao Pier.
Pier, tu rimani qua che ti devo fare una domanda in chiusura proprio di puntata. Stasera la partita la guardi e gufi o non la guardi e fai altro?
No, io sono una persona molto disciplinata.
Quindi la guardi e gufi?
No, da qualche anno
sì.
Guardo tutte le partite delle potenziali avversarie del Milan.
Ah, quindi la guardi?
Quindi siccome una delle due, se tutto va bene, toccate ferro eccetera eccetera, certo, potrebbe essere un nostro avversario, la guardo con interesse e prendo i miei bravi appunti del caso. Poi guferò come una bestia.
Ma no, non guferò mai tanto come stasera.
No, tantissimo, non ci sono dubbi.
Sì, ma non, cioè, io punto proprio un 8-0 per il Benfica, 9-0, 10-0, in modo che il ritorno sia pleonastico e inutile. Però se volevo ringraziare i simpaticoni che hanno fatto il regolamento dell'UEFA.
Vai.
Perché
Morgan ti sta per insultare.
No, ma perché noi giochiamo domani?
Sì.
E tra la nostra la partita di domani e quella di ritorno ci sono 5 giorni. Mentre l'Inter gioca stasera e tra la partita di stasera e la partita del ritorno ci sono 7 giorni.
Ok.
Cioè, va bene essere poco furbi, però dichiararlo al mondo mi sembra abbastanza grave, cioè mi sembra abbastanza grave dire ho fatto un regolamento idiota, guardate, insomma si poteva fare che
da 7-7 volta...
era meglio, sì,
per una volta si gioca martedì e non martedì mercoledì, perché mi sembra così idiota. Cioè le squadre che giocano stasera sono nettamente favorite rispetto alle altre, visto che in 5 partite in 6 giorni giochiamo 3 partite mentre gli altri ne fanno 3 in 8, così giusto per aggiungere un po' di...
Ma noi batteremo anche le avversità del calendario.
Sì,
Pier,
è vero.
Supereremo anche questo.
Va bene, Pier, ci vediamo domani a Chiama Milan, cosa dici?
Assolutamente, domani mattina alle 11.
Perfetto.
Ottimo. Ciao,
dai,
Pier, ci sentiamo.
Ci sentiamo presto, allora. Ciao, Pier.
Ci vediamo al Terzanello.
Seguiteci su tutti i social, su Instagram,
sul canale Telegram.
Entrate nel canale Telegram.
Iscrivetevi al canale Twitch di Terzanello.
Siete ancora
è gratis,
in tempo, avete ancora qualche
se avete
secondo,
l'abbonamento
esatto.
Amazon Prime. Venite allo stadio, ci trovate al Terzanello Rosso, fila 3, posto 26-27, non domani. Domani siamo
settore 327.
Settore 327. Domani siamo al settore 328.
Sì.
Oh, quello sopra.
Quello sopra. Ci
siamo
sì,
alzati.
Sì, sì. Mi sa che saremo all'ultima fila proprio, vero?
Però se arrivate urlate Terzanello.
Ci giriamo.
Noi rispondiamo.
Speriamo in bene, forza Benfica fino alla fine. Che altro devo dire?
Forza Milan sempre.
Forza Milan e forza Benfica, dai. A posto.
Dai.
Ciao a tutti,
buona serata.